Io qualche domanda vorrei fartela, anzi farvela a tutte e due, visto che c'è la possibilità. Nella parte finale del tuo intervento tu hai fatto un accenno.
Non vi meravigliate che Benedetto Brucia mi dia del tu, perché lui sì. ci conosciamo da Facebook sì. da tanto tempo. Io ho aperto il primo gruppo Facebook sulla sindone per sbaragliare i giovani, la vecchia... Il primo gruppo Facebook l'ho fatto io. D'altronde il primo sito internet in Italia l'ha fatto mio fratello nel 97, quando ancora c'erano i primordi. Noi siamo i Marinellis, sono scatenati. Sti romani, mamma mia.
È un macello. Ecco. Ho pubblicato l'avviso proprio su Amici della Sindone per dire a tutti i paesini vicini se c'era qualcuno che era interessato alla tua
sì, perché mia nipote mi ha detto, dice, ma tu c'hai amici su Facebook? Sì, dice, ma tu le tatua ti metti su Facebook. A parte che appena ha saputo mia nipote Michela che stavo su Facebook, mi ha detto subito, sii attenta che ci stanno i pedofili. Io, tuo tesoro mio, con me arrivano tardi. I pedofili con me arrivano tardi. Ecco, mo avverto Benedetto, tu lo sapevi, attento che ci stanno i pedofili, sta attento tu.
Mi guarderò.
Mia nipote mi ha detto, dice, ma gli amici tuoi hanno tutti le tattoo? Ho detto più o meno.
Tua nipote mi ha mandato un regalo pure prima, dopo cena, poco fa.
Ah, sì. Allora, veniamo a questa domanda.
Allora,
via.
Senti, nella parte finale tu hai accennato un casco, cioè l'iconografia corrente ci può allontanare dalla immagine sindonica. Nella conferenza che hai fatto nel corso della festa del timone hai fatto l'esempio della corona di spina. Ecco, potresti...
Sì, allora praticamente noi dobbiamo considerare questo. La sindone intanto è stata tenuta nascosta per molto tempo, ma poi il volto è la parte che è stata vista di più, per più a lungo. Il corpo è stato più nascosto, no? Perché era ripiegata la sindone. La raffigurazione delle crocifissioni o della coronazione di spine, eccetera, è diversa da un crocifisso all'altro. Chi ha la ferita del costato a destra, chi c'è la sinistra, chi c'è il piede destro sul sinistro, il sinistro sul destro. Qui c'è la fantasia degli artisti. Certo è che quando si è vista la sindone, per esempio Van Dyck, che aveva visto la sindone, ha messo il chiodo nel polso. Ora è chiaro che poi l'obiezione diventa, ma se è come dice la sindone... Perché? Non solo perché gli artisti non copiavano la sindone, vabbè, questo è facile perché buona parte del tempo è stata nascosta, ma la domanda più grave è, ma perché Padre Pio c'aveva le stime di qua? Se il chiodo era qua? Sapete come rispondeva Monsignor Giulio Ricci, che è stato il mio maestro di sindonologia? Rispondeva così, se venissero a me le stimmate, ma lo escludo, verrebbero qui. Perché? Perché io conosco la sindone e il Signore rispetta la conoscenza del mistico. Alla bambina Bernadette la Madonna parlò in dialetto per farsi capire, quindi se uno conosce il chiodo qui non capirebbe perché viene la ferita qui. Certo, questo fa nascere poi l'obiezione, ma allora è suggestione. Ma penso che tutti sappiate come rispose Padre Pio al famoso padre Agostino Gemelli, convertito da Ludovico Necchi, che si era fatto prete e quindi però sempre un po' scetticone era rimasto, gli disse questa è suggestione, tu pensi forte forte alla croce e ti vengono i buchi. E allora Padre Pio rispose, Padre Agostino, dimostrami che la suggestione può far questo, mettiti qua, pensa tanto tanto ad essere un bue e fammi vedere come ti spuntano le corna. Ecco, quindi è chiaro che c'è anche un mistero nel fatto mistico. Ma tornando alla raffigurazione, certamente gli artisti hanno ricordato le crocifissioni più tardive, perché mettono il poggiapiedi. Il poggiapiedi è più tardivo dell'epoca di Gesù. Allora, questo ci porta anche a un'altra riflessione. Ma se io fossi un falsario medievale e devo fare una falsa sindone che la gente deve accettare come vera, se no, se io espongo una cosa, non ci credono, non vengono le folle, non mi portano le offerte, allora io me la faccio il più possibile adatta al palato della gente, quindi la farò con la corona intorno alla fronte, con i chiodi qui, col poggiapiedi. Se la faccio così diversa, chi me la crede? Pensate che ancora adesso c'è chi mi fa l'obiezione, non solo di Padre Pio, che è accettabile, ma addirittura mi fanno l'obiezione, ma se nel film The Passion Mel Gibson ha messo il chiodo qui, vuol dire che stava qui, perché lui ha detto io faccio il film tutto come fosse vero, e invece è un film, ecco. Allora, è chiaro che la sindone è un oggetto particolare, ma proprio in questa divergenza dall'iconografia tradizionale acquisisce un ulteriore elemento di autenticità.
Un'altra domanda. Ultima ostensione. Mi pare che ci siano stati milioni e milioni, forse 4 o 5 milioni di prenotazioni. Queste prenotazioni, sono state un'enormità, provenivano non solo da paesi che hanno una tradizione cristiana, ma anche da paesi, diciamo,
diversamente
lontani. Vi risulta questo?
Ma io la settimana scorsa ho fatto una conferenza a Firenze e sul treno, il capotreno che mi è venuto a controllare il biglietto era un mio ex alunno. No, che non vedevo da forse 20 anni, che ne so, meno male che mi ha riconosciuto, buon segno, che ancora proprio tanto diversa non sarò. E lui mi ha detto che è andato a vedere la sindone, ha detto, si è ricordato, no, che io mi interessavo della sindone. Dice, ma lei sicuramente ci è andata? Certo. Dice, ma sai che ci sono andato anch'io? Io ho detto, ah. E dico, ma come mai? Ha detto, cioè lei lo sa, io non sono credente, mi ha detto. Però, dice, la sindone è una cosa particolare, è una cosa interessante. Quindi molti sono andati, anche mossi un po' da curiosità, diciamo, però sana curiosità, nel senso di andarsi a vedere una cosa di cui si parla, avere anche una propria esperienza. Certo, a Torino non c'era tutto questo che spiega, no? Questo percorso di spiegazione, lì non era stato messo, è stata fatta una cosa molto sobria, un piccolo filmato, chi c'è stato lo sa, faceva vedere le ferite, eccetera, era tutto molto scarno, anche dal lato storico non è stato messo nulla, no? Tant'è vero che io mi sono trovata poi dentro al Duomo con un africano che si è avvicinato, io dicevo, ma pure qui vengono a chiedere i soldi, e invece mi dice, scusa signora, sai dov'è il vestito di Gesù? Io ho detto, non è il vestito, è il lenzuolo funebre, gli ho spiegato, eccetera, no? Ecco, quindi vuol dire che qualche spiegazione in più forse era necessaria, ma meglio che non faccio critiche, sennò vengo messa a rogo, perché io sono una specie di passionaria della sindone, allora bisogna essere più freddi forse davanti a, lo so, ma come si fa a rimanere freddi davanti alla sindone? Cioè, non si può, è un oggetto talmente ricco di notizie. Io dissi una volta una cosa che mi hanno recitato dopo 10 anni, ultimamente mi hanno detto, tu 10 anni fa hai detto, meno male, se ne ricordavano. Dice che io in una conferenza dissi che se io fossi stata zitta quando è stato fatto il carbonio 14 mi sarei sentita, infatti mi ricordo, poi me la so ricordata e l'avevo detta sta cosa, cioè, mi sarei sentita come uno che vede un delitto e non va a testimoniare e lascia condannare un innocente, perché quando io ho sentito il verdetto del radiocarbonio il 13 ottobre del 1988 ho fatto questa riflessione: se questa fosse l'unica cosa che io ho sentito della sindone, anche io ci avrei creduto. Non posso biasimare chi ha creduto a quel verdetto. Se uno non sa nulla, sente dire che l'arcivescovo di Torino ha annunciato che un'analisi ha stabilito che una reliquia è falsa, e beh, tutti contenti, gli scienziati hanno detto che è falsa, l'arcivescovo pure, siamo a posto, è falsa. Il problema è che io avevo alle spalle 11 anni di sindonologia, avendo cominciato nel 77, e in questi 11 anni io mi sono fatta delle piccole indagini, delle piccole ricerche private, per esempio come libri. Oggi sono arrivata ad avere a casa mia, mia biblioteca privata, circa 900 libri. Io ho avuto la faccia tosta andando a fare una diretta in inglese a Vancouver, una TV protestante fra l'altro, e il conduttore mi ha chiesto, appunto, dice, ma lei avrà raccolto una biblioteca, insomma, sulla CSC? Ho detto 900, no? Quello ha detto 90, cioè 90 libri ci avrà. No, 900, gli ho detto, 900. E dove l'ha messi? Dico, praticamente siamo usciti fuori io e mio marito ormai da casa, no? Gli articoli scientifici sulla sindone sono circa 300. Naturalmente io ce l'ho tutti, me li sono letti tutti. Circa 250 sono a favore dell'autenticità, solo 50 sono contrari e sono stati in buona parte demoliti dagli altri 200. Ma tutti hanno avuto sta pazienza? No, non è che io lo posso pretendere. Certamente però, quando arriva il verdetto del radiocarbonio e io ho tutta questa mole di conoscenze alle spalle, non posso star zitta. Ecco perché poi se ne è accorto Vittorio Messori e ha dato incarico a Orazio Petrosillo, vaticanista del Messaggero, di acchiapparmi e farmi fare con lui un libro Inchiesta, che è stato il primo libro uscito dopo il Carbonio 14, e ha, lo possiamo dire perché è la verità, riaperto il caso Sindone, che era stato velocemente sepolto come un falso medievale. Un libro inchiesta, con la prefazione dei Messori, scritto da due quasi sconosciuti come eravamo noi, ma pubblicato da Rizzoli, ha avuto un certo impatto. E allora è chiaro che la Sindone diventa un oggetto da conoscere, non possiamo non, cioè secondo me abbiamo un dovere di conoscenza di un oggetto così straordinario, non possiamo rimanere indifferenti. Allora milioni di persone, non erano così tanti, un po' meno, forse saranno stati 2-3 milioni di persone, comunque sono sempre tanti, che sono andati, mossi da che cosa e come sono andati via? Beh, ho sentito anche persone che sono state un po' deluse, perché hanno detto sì, vabbè, ma che si vedeva? Non si vedeva niente. Perché non essendoci un'adeguata preparazione, alla fine hanno visto delle macchie, delle cose, però non è che hanno capito, cioè non è che c'è stato soltanto chi è stato contento, c'è stato pure chi non è stato contento. Io ho parlato con persone che mi hanno detto, ma guarda, io non ci ho capito niente, ho detto vabbè, allora una volta che faccio una conferenza, e poi dopo mi hanno detto, se veniva la conferenza tua prima era meglio, forse sì. Però queste cose stanno ormai, sono state fatte ormai, ci stanno libri, documentari, c'è un cofanetto con due DVD per esempio, no? Che lo vendono le suore della MIMEP che stanno a Pessano, non stanno mica tanto lontano, e bisogna, anzi ce ne stanno pure due qui stasera che stanno pure vicino di queste amiche suore. Voglio dire, a un certo punto strumenti, la BBC ha fatto documentario, no? Allora, pochettino sì, a Torino avevano tenuto un po' freddo, però uno poi si poteva anche preparare un minimo, no? Cioè chi va lì adesso, a parte l'africano che cerca la veste di Gesù, ma insomma andare lì e dire io non ho visto niente, non ho capito niente, beh è colpevolezza, perché a un certo punto su internet ormai pure i ragazzini cercano, trovano, insomma sulla Sindone ci sta. Pensate, il più grande sito internet sulla Sindone è stato fatto da un ebreo, Barry Schwartz, fotografo scientifico. Un altro grande sito educational, addirittura in inglese, in America, che ha fatto una specie di università della Sindone, è fatto da un presbiteriano, cioè un protestante. Questo è bellissimo, perché la Sindone è anche un oggetto ecumenico. Ecco che si ritrovano lì anche persone non cattoliche. Gli ortodossi, non vi dico, sono entusiasti perché la Sindone l'hanno sempre venerata. Anzi, un mio amico che è un prete ortodosso rumeno, gli ho detto pure... Dico, padre Giorgio, però noi ve l'abbiamo fregata, siamo un po' in colpa. E lui mi ha detto, meno male. Come meno male? Come meno male? Dice sì, perché poi se restava lì e i crociati non la portavano via, e all'arrivo poi dei musulmani che fine faceva? Mica siamo sicuri, perché al sultanato arabo di Edessa l'avevano rispettata. Ma dopo non possiamo... sai, c'è arabo e arabo, c'è musulmano e musulmano. Io ho avuto... un contatto con il rettore onorario della moschea di Parigi, Siams Abouzbakher, che è considerato uno dei più grandi, adesso è morto ma era molto anziano, uno dei più grandi teologi islamici del Novecento. Io ho avuto l'onore di avere un suo testo sulla Sindone, io gli avevo chiesto la Sindone, lui mi ha detto, dice, io le posso scrivere sul Mandil, perché noi abbiamo dei documenti islamici che a Edessa c'era il fazzoletto di Gesù chiamato Mandil. Io ho avuto questo articolo e l'ho pubblicato. Quindi vedete che occasione ecumenica che ci dà la Sindone. La Sindone ci è stata data perché noi la usiamo, non per tenerla chiusa nel cofanetto là di Odon de la Roche. Bene, prego.
Io avrei una domanda riguardo appunto al Carbonio 14. Io ho seguito sempre qui, adesso non ricordo se l'anno scorso, due anni fa, un altro incontro su una persona che ha fatto anche una foto, lui di persona a Torino, diceva, era stato invitato, non mi ricordo più il nome, e ha calcato molto di più la mano sulla gestione, diciamo, del gruppo di scienziati che hanno preso... il pezzo da cui poi è stato fatto il Carbonio 14 e anche sui laboratori, sul fatto che in realtà i laboratori si sono parlati anche non... Io mi chiedo come mai la Chiesa abbia permesso, cioè dal suo racconto sembrava molto di più che fosse un po' subisse la Chiesa, cioè sotto ricatto, come mai ha permesso questa prova che è fondamentale, perché poi tutti credono che sia la prova definitiva, certo. Come quella che lo spartiacque, buttando via tutto appunto quegli esami di cui lei parla. Poi tra l'altro voglio dire, è risaputo che un uomo, io voglio vedere uno che ammazza una persona per fare un falso, lo flagella in quella maniera, gli mette, cioè, solo questo mi sembra una cosa fuori dal mondo. Comunque, e appunto, come mai si è lasciata un po', non ha avuto polso condizionare, appunto, non ha avuto polso su questa cosa qui. Almeno lei ha detto soltanto di uno scienziato che è stato mandato via, in quell'altro incontro invece calcava più la mano. Non ha invece gestito di più questa cosa qui?
Ma ci sarebbe tanto da dire, ma chiaramente in un'ora toccare tutti questi argomenti, qualcuno mi ha detto, dici troppe cose, e gli ho detto io dimmi cosa devo togliere, e non me lo sapeva dire, no? Sono stata anche rimproverata perché dice ma un'ora è troppo, hai detto un sacco di cose, che levo, che tolgo, dimmi. E dice non lo so, e allora se non lo sai la prossima volta falla tu la conferenza. No, ci stanno critiche anche, no, ma ottime, servono, per carità. E qualcuno mi ha detto di levare per esempio i tre scienziati con la lavagna, diciamo, quelli sono brutti, e ho capito, però quelli erano, io facevo li trucco. Quindi adesso al di là appunto del sì, si può vedere la faccenda sotto tanti aspetti. L'aspetto, diciamo, di quello che è stato il loro comportamento, io non l'ho toccato tanto perché noi abbiamo visto stasera i documenti, diciamo, scientifici e storici che ci autorizzano a dire che la Sindone ha tutte le carte in regola per essere autentica. Ora, il comportamento di queste persone sicuramente non è stato corretto, e questo non è che lo dico io, lo dice il consulente scientifico del cardinale Ballestrero, che era l'ingegner Gonella, ormai scomparso, che si è lamentato fortemente di questa vicenda, perché naturalmente loro si sono fidati, lui era il consulente scientifico, quindi il cardinale Ballestrero aveva affidato a un consulente scientifico la gestione della faccenda, non è che lui era esperto di radiocarbonio, non radiocarbonio, farlo o non farlo. Hanno messo in mezzo ovviamente la Pontificia Accademia delle Scienze e un consulente scientifico. Però questi scienziati dei laboratori, che all'inizio sembravano tutti sorridenti, tutti disponibili a collaborare, anzi hanno detto che loro l'avrebbero fatto gratuitamente di fare questa prova, eccetera, eccetera, facciamo subito un esempio. Hanno preteso di essere presenti al prelievo, e l'esame avevano detto che doveva essere alla cieca, ma non poteva essere perché i campioni civetta, gli altri due campioni, che poi sono diventati tre, ne è arrivato uno in più, ma al di là di questo, non erano a spina di pesce, quindi era impossibile farlo alla cieca, perché aprendo i tre bussolotti con i tre campioni, uno usciva a spina di pesce, gli altri due a tramo ortogonale, non solo. Ma è stata data la data degli altri due, già data. Allora dice, uno alla cieca non si sa qual è la sindone, è così a spina di pesce, gli altri due a tramo ortogonale già hanno ste due date. Beh, insomma, era una messa in scena che hanno voluto questi scienziati, così per fare un po' di creare un po' di atmosfera, faremo l'esame alla cieca. Ma la cosa, una delle cose più scandalose secondo me, è stata non invitare il consulente scientifico del cardinale almeno in uno dei laboratori. Cioè loro hanno preteso di essere presenti perché sotto sotto circolava voce che non si fidavano del Vaticano, perché il Vaticano poteva tagliare un pezzo di mummia già datata e dargliela fingendo che era la sindone. Allora, sempre per apertura, perché noi siamo cristiani e dobbiamo porre la prima guancia, la seconda guancia, poi la terza, la quarta, no? Leviamo il crocifisso, leviamo il presepio, facciamo questo, perché noi siamo buoni, ci facciamo la moschea a Roma, ce la facciamo grossa, andiamo a Jeddah, ci strappano le, no? Un mio amico Stuart, gli hanno strappato la croce dal collo a Jeddah, sì, ma noi siamo cristiani, una guancia, due guance, tre guance, e così a questo punto, per questo nostro atteggiamento di disponibilità, va bene, non l'hanno invitato il consulente del cardinale, e pazienza. Ma perché non l'hanno invitato? Il coordinatore della ricerca, il dottor Tait, ha avuto la faccia tosta di dire poi con troppa gente in giro per i laboratori veniva a mancare la segretezza e la riservatezza della serie. Uno, il consulente scientifico del cardinale sarebbe stato la spia, la pettegola, quello che faceva lo scandalo offensivo, gravissimo, no? Vabbè, hanno fatto la loro riservatezza, tutto in silenzio. A uno dei laboratori, a Zurigo, hanno fatto entrare durante le operazioni una troupe della BBC, che ha ripreso tutto e ha fatto un programma scandalistico: la sindone è smascherata, la sindone è falsa. Io dico, basterebbe questo di comportamento per dire, ma che ci dobbiamo fidare di questa gente? Ma questo è successo dopo, ormai i campioni gliel'avevano dati. Cioè, fino a prendere i campioni erano gran signori e poi la faccia è cambiata. E allora non si può nemmeno... Certo, dice, dovevano... Noi non stiamo al posto del cardinale Ballestrero. È facile da fuori dire, dovevi fare così, dovevi fare così. Noi non sappiamo tante cose. Io personalmente, comunque, per la mia esperienza... Primo, non avrei fatto fare solo il carbonio 14 e non avrei fatto fare il carbonio 14 solo a persone esterne. Io avrei fatto una commissione mista, perché i 21 che hanno studiato il carbonio 14 erano in queste proporzioni, 20 non cattolici e un cattolico. Vabbè, dice, questo non c'entra niente, sono scienziati, ho capito, però per favore mi fate 10 cattolici e 10 non cattolici, perché qua la partita di pallone non è alla pari, no? Mi prendo 10 della nazionale e 10 ragazzini dell'oratorio e non va bene, no? Allora facciamo le cose giuste, prendiamo persone sicure, ma le scegliamo noi che siamo i padroni. Quelli sono venuti loro a offrire i loro servigi. Io mi sono chiesta, ma se io sto lungo la strada e si avvicina un signore col camice bianco e dice, buongiorno, senta, io sono qui del laboratorio di analisi, le vorrei fare tutte le analisi del sangue, tutto gratis, vuole venire? Ma che vuole questo? No? Mi sembra ovvio. Ma perché, ma che interesse c'ha? Ma chi ti ha cercato? Ecco, questa è purtroppo la situazione. Allora, tutto questo aspetto... sta comunque nei libri che ho scritto, specialmente l'ultimo, uno degli ultimi che ho scritto per Sugarco, La sindone, analisi di un mistero. Lì c'è stato tutto e di più, ne dico di tutti i colori di questi qui, ma documentati, perché io non ho avuto, dal primo libro uscito 21 anni fa, io non ho avuto neanche, non dico una querela, ma nemmeno una letterina di protesta di nessuno, perché purtroppo quello che c'è nel libro non è mio. Di mio non c'è niente, io sulla sindone non ho fatto nulla, io ho solo diffuso le ricerche degli altri e ho fatto la cronaca degli eventi, ognuno trae le sue conclusioni, e le conclusioni sono molto amare, perché purtroppo lo Shroud of Turin Research Project, quel gruppo di scienziati americani che aveva studiato la sindone, è stato completamente estromesso. Il giorno che fecero il prelievo non c'era né Baima Bollone e tutti gli scienziati del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, nessuno del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, nessuno. Di tutti gli scienziati americani che avevano studiato la sindone, erano una trentina, nessuno. Beh, ecco, qui allora forse dice, uno poteva dire, scusate, io sono un cardinale di scienza, non capisco niente, ma uno, Baima Bollone, me lo date, e John Jackson dall'America me lo date, io lo piazzo qua. Uno di qua, uno di là, guarda la sindone. Io avrei fatto così. Non è andata così. Dio sa, Dio giudicherà, e non spetta a me giudicare. Certamente la cosa è stata condotta in modo tale da arrivare al colpo mediatico con i libri già pronti. David Sox aveva il libro già pronto ad agosto e l'annuncio è stato fatto a ottobre, perché era tutto già pronto per fare il colpo, no? Come è stato nel campo storico, per dirvi cosa c'è intorno alla sindone, un piccolo esempio: una donna è riuscita a circuire Ian Wilson, il più grande storico della sindone, è riuscita a trascinarlo in un'avventura con lei. Gli uomini purtroppo certe volte sono un po' tontarelli. La diavolessa gli si è messa intorno finché il broccolo ci è cascato. A quel punto lei aveva già pronto lo scoop, la sindone l'ha fatta Leonardo e me l'ha detto Ian Wilson mentre stavamo a letto. Bello, brava! Dice che in Inghilterra per comprare questo libro con lo scoop c'erano le file, sapete come fanno gli inglesi, tutti in fila bene bene sul marciapiede così. Tutti a comprare il libro, l'ha fatta Leonardo. Il povero Ian Wilson ha dovuto fare una conferenza stampa in cui ha dovuto ammettere che era cascato in questa storia, però che quella cosa lì non l'aveva mai né detta né pensata. Vedete dove si arriva anche per fare quattrini intorno alla sindone, per diventare famosi. Quindi la sindone è un'occasione ghiotta anche per questa gente qui. Ecco perché andava vigilato in una maniera ferrea. Certo, il cardinale si è rammaricato, ha detto delle cose dopo, ha detto, dice, io mi sono fidato, sono stato ingenuo. I miei amici di Bari, io ho degli amici a Bari, dove lui è stato vescovo, Ballestrero era un carmelitano, no? A Bari lo chiamavano il carmelitano scaltro, invece che scalzo. Come è possibile che sia stato circuito così? Perché non si aspettava, non conosceva questo mondo, aveva quell'ingenuità che hanno tutti quelli che non sono mai entrati in un laboratorio scientifico, di pensare che la scienza è una cosa oggettiva, sacrosanta, per cui l'ha detto lo scienziato. Ma allora perché uno scienziato dice una cosa e uno ne dice un'altra? No? Non è così, si discute anche nella scienza, non è così. Però ingenuamente dice, vabbè, fanno la prova e quello che viene sarà quello giusto. Io penso in buona fede, mica posso pensare che lui era contento di far dire che era falsa, con tutto quello che gli è cascato addosso di croce dopo, ma io non volevo essere manco l'unghia del mignolo del piede del ballestrero con tutto il caos di dopo, no? Quindi è stata, secondo me, sì, una cosa condotta con la speranza che fosse fatta bene. Ma guardate che la 3M c'ha a Milano un fondo, proprio un centro sulla sindone, aveva impegnato addirittura i suoi fondi, aveva fatto da sponsor per una grande mostra che fu presentata a Milano al SICOF nell'87, l'anno prima della datazione. Io ci venni a Milano apposta per vedere questa mostra, era spettacolare, una mostra immensa, tutta con foto di altissima qualità, che aveva la 3M, no? Una mostra che doveva girare tutta Europa, c'era un calendario di spostamenti, era stata fatta con la praticamente la certezza che sarebbe venuto fuori primo secolo. Nessuno avrebbe mai pensato a quel risultato. Tutti quelli che hanno studiato la sindone, tutti quelli che l'hanno toccata, che l'hanno vista da vicino, sono tutti convinti che è autentica. Quelli che dicono che è falsa sono tutte persone che non l'hanno mai vista. E addirittura quello del bassorilievo riscaldato, il professor Vittorio Pesce Delfino, è stato invitato a Torino per un convegno, c'è andato a dire che la sindone era falsa. Quando è stato il momento che il cardinale gli disse adesso vi facciamo vedere la sindone a tutti i congressisti, no? Che se mi avessero invitato a me ci sarei andato a quattro zampe a correre vicino alla sindone, no, lui ha detto no, io non la voglio vedere. Perché non la vuoi vedere? Non è che c'hai paura di cambiare idea tante volte? Perché io quando poi l'ho vista da vicino, perché ho avuto la fortuna di poterla vedere nella teca, però scoperchiato la parte di metallo, quindi sotto il vetro, però l'ho vista a sta distanza qua, e vi assicuro che vedere tutto quel sangue è una cosa impressionante, e si vede che è proprio un lago di sangue. Da vicino io non pensavo più all'immagine, non era tanto la figura del corpo che mi impressionava, ma tutte queste croste, queste macchie di sangue, ho detto, Signore mio, ti sei massacrato così per noi, e noi che cosa stiamo a fare della nostra vita? Davanti alla sindone ho sentito io un signore che ha detto, hai fatto questo per me, io mi vergogno della mia vita. L'ha detto a voce alta, non lo conoscevo. No, viene spontanea questa riflessione di dire, ma noi che cosa stiamo facendo della nostra vita se vediamo questo? Ecco perché la sindone a tanti dà fastidio. Perché se la sindone è vera, è un pugno nello stomaco e bisogna cambiare vita. Perché se lui è morto così, quando mi chiedono, dice, ma tu quanto ti fai dare per le conferenze? Niente, che mi devo far pagare? Cioè, ora sei scema. E che Gesù Cristo si è fatto pagare? Che sulla croce ha detto, oh, io vi sto a redime, forza, i soldi. Ma che scherziamo? Cioè, questo è un annuncio che va fatto gratuitamente, è un dovere, secondo me, di testimonianza. Chissà, deve dire, non deve nascondere la luce sotto il mobile, no? Se uno ci crede, se poi non ci crede, vabbè, un altro discorso, però se uno ci crede, deve. Questa proiezione io la metto a disposizione gratuitamente, chi vuole viene qui con la pennetta, se la copia, e c'è anche un testo di Word che ho fatto per ogni slide, perché io chiaramente non leggo, ma almeno, quindi che ne so, catechisti, professori di religione, fate vedere queste cose, questi sono documenti, sito internet www.sindone.info. C'è tutta la documentazione, io seguo studenti che fanno tesine, tesi di laurea, eccetera. Tutto il materiale lo metto a disposizione gratuitamente. Mi sembra anche giusto, no? Quindi i miei seguaci fanno uguale, se no io do una botta in testa, ma Alessandro è come me.
Direi che sono molto pochi quelli che mettono tutto a completa disposizione, come fa la professoressa Marinelli.
Guardate, da poco ho realizzato un sogno, ve lo voglio dire, lo voglio condividere con voi. Negli anni in cui sognavo la pensione, perché guardate, insegnare in una borgata ad Acilia, vicino Roma, in un professionale, vi assicuro che poi quando uno sente i professori, beati loro, fanno poche ore qua e là, io dico venite e vedete, ha cominciato la nostra ministra, venite un giorno a stare con me in classe, poi vedete se le maestre sono troppe, se i soldi per la scuola pubblica sono troppi, cioè, venite a vedere, allora parlerete. Ecco, dopo 36 anni finalmente ho raggiunto questa meta ambita e sono andata via salutando le colleghe cantando uno su mille ce la fa. Finalmente libera dall'onere della scuola ho realizzato con un pezzettino della liquidazione un mio sogno. Ho fatto scavare un pozzo in un villaggio del Burkina Faso dove l'acqua non c'era. Io sono stata fra i miei viaggi in Burkina Faso e vi assicuro che quelle sono sindoni di carne. Allora noi dobbiamo ricordare che c'è gente, sono donne, e l'ho viste io con i miei occhi ancora oggi, che vivono nelle capanne di fango col tetto di paglia e per andare a prendere una brocca d'acqua si fanno 5 km a piedi con un bambino attaccato di dietro e uno per mano. Quindi quando noi ci scocciamo perché, che ne so, lo smalto me l'ha messo male, non era da proprio quello che volevo io, eccetera, no? Voglio dire, ecco, io ho girato 40 paesi del mondo e vi assicuro che certi paesi ho visto proprio l'inferno, ho visto i bambini con le mosche attaccate alla bocca, ho visto i bambini latigni, ho stretto la mano al lebbroso, eccetera. Ma non ve lo dico per dire io sono brava, io non sono brava, io sono una persona che ha avuto la fortuna di poterlo fare e quindi, ma ognuno ha una missione da compiere e guardate, l'Africa per esempio aspetta acqua, allora Gesù sulla croce ha detto ho sete e io in tutte le case delle suore di Madre Teresa di Calcutta che fanno un'opera straordinaria nel mondo, io l'ho vista nelle favelas di Rio de Janeiro, ho visto cose terribili e queste suore hanno sempre nella loro cappella vicino al crocifisso scritto ho sete, la fate di Gesù. Allora se si può dare una goccia d'acqua a chi ha sete, ecco non dimentichiamo questo perché se no siamo cembali tintinnanti, dice San Paolo, se non abbiamo la carità. Tutto questo ci deve spingere a cambiare qualcosa della nostra vita, ma a cambiare sul serio. La Quaresima è questo cammino verso la Pasqua, ma non è che la Pasqua finisce con l'uovo e la colomba e poi arrivederci, tanto Gesù è risorto, lui se n'è andato là e noi restiamo qua. No, qualcosa deve cambiare. Io ve l'auguro e l'auguro per me e per voi che serva veramente un momento di meditazione e di riflessione sul nostro cammino. Grazie.
Grazie. Thank you.